Rieccoci, buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Di cosa parliamo nella puntata di oggi? Parliamo di quattro notizie, ovvero l'annuncio di un ministro alla transizione ecologica all'interno del governo Draghi, l'approvazione del Recovery Fund da parte del Parlamento europeo, e poi due studi, uno sul permafrost e uno sull'inquinamento atmosferico. Ok, cominciamo con la notizia principale di oggi, che è quella che appunto ci sarà un ministero per la transizione ecologica. Non si sa ancora granché del nuovo governo, ma questo lo ha preannunciato Mario Draghi, di fatto cogliendo la proposta di Beppe Grillo che gli è stata fatta durante le consultazioni e aprendo anche così le porte all'ingresso dei 5 Stelle, che erano tuttora un po' indecisi, all'interno della nuova maggioranza di governo. Cosa voglia dire questo? In realtà ancora non lo sappiamo di preciso. Nel senso che i dettagli e le deleghe del nuovo Ministero per la transizione ecologica verranno svelate poi dallo stesso Mario Draghi nei prossimi giorni. Sappiamo però che, almeno a detta di Draghi, l'ambiente in generale innerverà tutti gli ambiti dell'investimento e nell'ottica di una riconversione ambientale del sistema produttivo. Queste sono sempre parole di Draghi prese dai colloqui durante le consultazioni. Ora, circolano varie ipotesi su quale potrebbe essere il dominio di questo nuovo ministro. Grillo nei suoi colloqui con Draghi aveva citato i modelli di Francia e di Spagna e aveva anche chiesto che il ministro alla transizione fosse una sorta di super ministro che unisse assieme le competenze, le deleghe, insomma, del ministro allo sviluppo economico, il MISE, e di quello all'ambiente. Sicuramente, probabilmente dovrebbe avere almeno le deleghe all'energia per essere un ministro alla transizione ecologica sensato. Un'ipotesi abbastanza accreditata è quella di un potenziamento del Ministero dell'Ambiente, che sarebbe in qualche modo messo in primo piano nella gestione dei fondi del Recovery Fund, con nuove competenze, ad esempio appunto all'energia e con una maggiore assegnazione dei fondi rispetto a quella tradizionale di un ministro dell'ambiente degli anni passati. Tra l'altro, nota interessante, come nota il Sole 24 Ore, nel governo già al momento esiste un dipartimento alla transizione ecologica che fa parte però del Ministero dell'Ambiente e cura le competenze del Ministro in materia di economia circolare, contrasto ai cambiamenti climatici, efficientamento energetico e miglioramento della qualità dell'aria e anche altre cose in realtà, perché è un elenco abbastanza lungo, sviluppo sostenibile, cooperazione internazionale ambientale, valutazione e autorizzazione ambientale e di risanamento ambientale. Queste sono le competenze attuali del Dipartimento della Transizione Energetica, quindi chissà che non, il nuovo ministro non assuma direttamente appunto alcune di queste competenze. Ad ogni modo, vedremo. Ovviamente qui fra l'altro stiamo dando per scontato che ci sarà un nuovo governo Draghi, cosa che non è scontata, ma insomma, dovrà essere confermata nei prossimi giorni, anche se al momento sembra abbastanza probabile, sembra l'ipotesi più probabile. Commenti su questa cosa? Diciamo che in sé il fatto che ci sia un ministero per la transizione ecologica è una buona cosa perché è indice di un'attenzione verso le tematiche ecologiche. Certo, è difficile esprimersi in assenza di almeno tre elementi fondamentali, ovvero quali deleghe avrà questo ministro, chi sarà e quale programma politico vorrà portare avanti. Comunque, provando a fare giusto qualche considerazione a carattere più generale, è chiaro che c'è un forte rischio di malinterpretare il concetto di transizione ecologica, interpretandolo in maniera superficiale, come se fosse semplicemente un nuovo settore dell'economia in cui investire un sacco di soldi e creare crescita economica e magari speculazione finanziaria. Mentre chi segue questa rubrica ormai lo sa abbastanza a memoria, però l'unico modo che al momento sembra possa realisticamente consentirci di continuare ad abitare questo pianeta è ripensare profondamente, reimmaginare dalle fondamenta la nostra società, le sue finalità, i suoi sistemi produttivi, la filiera alimentare, la mobilità, gli stili di vita e così via. Quindi comprendere anche ripensare anche il nostro ruolo nel mondo, comprendere di essere animali fra gli animali, vita fra la vita, parte di un intreccio infinito e un sistema infinito di relazioni con gli altri, con gli ecosistemi. E ecco, non credo, non mi aspetto che il nuovo ministro faccia questa cosa qua, nel senso che faccia una rivoluzione così profonda. Al tempo stesso, insomma, vedremo dove si collocherà lungo questa linea che collega un'ecologia di superficie a un'ecologia profonda. A seconda del punto in cui si collocherà, potremo a quel punto fare dei commenti un po' più sensati, un po' più circostanziati. Intanto, insomma, accontentiamoci di questo piccolo passo in avanti del fatto che esista un ministro della transizione ecologica. Comunque va bene, passiamo ad altro. Il Parlamento europeo in sessione plenaria ha approvato martedì sera, anche se poi i risultati sono stati presentati, sono stati resi pubblici ieri mattina, quindi mercoledì mattina, ha approvato in via definitiva il dispositivo per la ripresa e la resilienza, che sarebbe il maggior serbatoio economico, il maggior serbatoio di fondi del famoso cosiddetto Recovery Fund. Recovery Fund che, come probabilmente saprete, è quell'insieme di fondi che l'Unione Europea ha deciso di stanziare per la ripresa post-pandemia, quindi distribuendoli ai vari paesi membri. Per accedere a questi fondi, ciascun paese deve presentare un piano nazionale di ripresa e resilienza alla Commissione Europea entro il 30 aprile. Quindi cogliamo l'occasione per vedere a che punto siamo arrivati. Fra l'altro, ogni piano, dopo che verrà presentato entro il 30 aprile, sarà valutato dalla Commissione e approvato definitivamente dal Consiglio europeo. Una volta esauriti questi passaggi, il governo di ciascun paese otterrà un anticipo del 13% sui fondi stanziati. Ricordiamo che l'Italia, fra l'altro, è il paese che riceverà, più fondi dal Recovery Plan, circa 230 miliardi, e quindi riceverà questo anticipo, e poi di fatto ogni 6 mesi verranno distribuiti via via gli altri fondi. Controllando però che il paese stia rispettando le scadenze e comunque il piano che si è dato per utilizzare i fondi stessi europei. Ok, al momento nessun paese ha consegnato il proprio piano in via definitiva, ma 18 paesi hanno mandato una bozza che in queste settimane sarà probabilmente oggetto di negoziato fra i governi nazionali e la Commissione europea. Il piano che l'Italia aveva preparato, in realtà, preparato dal governo uscente di Giuseppe Conte, non è mai arrivato sui banchi della Commissione europea perché, si è fermato nel dibattito interno al governo, che è stato fra l'altro anche, uno dei motivi principali per la crisi di governo. E quindi adesso tutto passa, nelle mani del prossimo governo, appunto presumibilmente il prossimo governo guidato da Mario Draghi. Che potrebbe modificarlo parzialmente o stravolgerlo completamente. Il tempo però ovviamente non è molto perché appunto deve essere approvato, scusate, deve essere presentato in via definitiva alla Commissione europea entro il 30 aprile. Il tempo non è molto, non solo per la presentazione del Recovery Plan, ma anche per risolvere la crisi ecologica, perché arrivano sempre nuovi studi a confermarlo. E al volo, prima di chiudere, vorrei parlarvi di due di questi studi in particolare, che mi hanno colpito particolarmente oggi. Uno riguarda il permafrost, come vi anticipavo all'inizio, ed è un nuovo studio, che ci dice sostanzialmente che lo scioglimento del permafrost sta rilasciando più CO2 di quanto avessimo stimato. Eravamo stati abbastanza ottimisti. Il permafrost, per ricordarlo, è quello strato di suolo perennemente ghiacciato delle regioni artiche, che però adesso si sta sciogliendo per via dei cambiamenti climatici, della crisi climatica e quindi del riscaldamento, dell'innalzamento delle temperature medie che causano questi scioglimenti. Sciogliendosi il permafrost si attivano delle reazioni chimico-biologiche che rilasciano grosse quantità di metano, di CO2 e di altri gas climalteranti. Cosa succede? In pratica, i microrganismi presenti nel suolo, via via che si scioglie questo suolo, si riattivano e iniziano a mangiare sostanzialmente tutti i residui organici presenti nel suolo, liberando appunto queste quantità di gas serra in atmosfera. Ecco, si pensava che però, almeno per quanto riguarda l'anidride carbonica, cioè la CO2, buona parte di essa, invece di finire in atmosfera, rimanesse impigliata nel terreno perché fissata dal ferro presente nel terreno che si lega alla CO2 e quindi che diciamo il terreno continuasse a stoccare comunque la CO2, buona parte della CO2. Invece scopriamo che praticamente questi animalacci dei microorganismi si mangiano anche il ferro, rendendo vano ogni tentativo di tenerne un po' nel suolo e quindi sostanzialmente avevamo sottostimato la CO2 rilasciata dallo scioglimento del permafrost, è anche uno scioglilingo oltre che uno scioglimento. E ok, prima notizia. Seconda notizia, avevamo sottostimato anche, ultima notizia del giorno, anche l'incidenza dell'inquinamento atmosferico sulla mortalità. Perché secondo un nuovo studio frutto di una grossa collaborazione fra le università molto prestigiose di Harvard, Cambridge e Birmingham, studio pubblicato sulla rivista Environment Research, nel 2018 l'inquinamento atmosferico, causato dalla combustione di combustibili fossili ha provocato ben 8,7 milioni di vittime a livello globale. È un numero enorme, molto più alto di quello che si riteneva fino a poco fa. Questo studio è stato fatto infatti usando tecniche innovative che sostanzialmente combinano le statistiche sulla mortalità con l'utilizzo dei dati satellitari per vedere le concentrazioni di particolato nell'aria, quindi di inquinamento nell'aria. E è venuto fuori questa correlazione altissima. I paesi più colpiti sono quelli con un consumo maggiore di petrolio e di carbone, in particolar modo in Asia orientale, quindi inclusa la Cina, il tasso di morte ascrivibile alla cattiva qualità dell'aria è addirittura di una persona su tre, mentre negli Stati Uniti, in Europa e in Europa è di circa uno su 10, cioè diciamo, un decesso su 10 è ascrivibile all'inquinamento. In Sud America e in Africa i tassi di mortalità sono significativamente più bassi, sia per il minore inquinamento di alcuni posti, sia per a volte anche il maggiore tasso di mortalità legato ad altri fattori. Ma fatto sta che sono risultati impressionanti. Basti pensare che il totale dei morti per inquinamento al mondo supera quello delle persone che muoiono globalmente ogni anno per il fumo di tabacco o per la malaria, che sono due fra i principali. Le principali cause di morte a livello mondiale. Quindi avanti tutto con la transizione ecologica, però quella vera, insomma, non quella fatta per finta. Detto ciò, io vi do appuntamento a domani, vi saluto, vi auguro una buona giornata e appunto ci vediamo domani con una nuova e ultima della settimana puntata di Io non mi rassegno, sempre alle 10 e sempre per 10 minuti. E come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.